L'intervento che voglio proporre a questa nuova edizione del Cenacolo riguarda una esplicitazione del tema fra uno e molti che è volta a mettere in luce un aspetto drammatico fra questi due poli che in questo Cenacolo stiamo affrontando. Esplicito un po' la metodologia che ho utilizzato per presentare una nuova interpretazione di questo rapporto uno e molti che nel corso della storia della cultura, azzarderei di dire, si è posto sempre in modo molto problematico. Partirei da una categoria metodologica per cercare di affrontare come in Rosmini si possa leggere una sorta di drammaticità all'interno di questa bipolarità, che poi dimostrerò alla fine come una bipolarità che allo stesso tempo può essere in modo drammatico e forse talvolta contraddittorio, se non paradossale, addirittura unitaria. Donà, questo può essere un presupposto. La conoscenza è il presupposto per arrivare all'essere. Partiamo da questo presupposto problematico per analizzare nel corso dei diversi contenitori metodologici che mi appresto a delineare se questo tipo di approccio può essere ritenuto valido o c'è qualcosa che non funziona all'interno dell'opera rosminiana. Il riferimento bibliografico rosminiano, che non può essere mai incentrato su una sola opera perché ritengo che la sua produzione vada letta comunque nella sua ecletticità, che è allo stesso tempo, ed è la difficoltà, una uniformità, è la teosofia. La teosofia che costituisce una sorta di prontuario, di manuale di tutta l'opera rosminiana, da cui possono essere attinte diverse istanze che poi possono essere applicate a seconda dell'opera che si prende a riferimento per trattare un certo tipo di problematica. Ora, questo tipo di approccio o presupposto metodologico che utilizzerò per iniziare a presentare questa drammaticità fra uno e molti, pone, secondo Donà, Rosmini all'interno di un sentiero moderno, e cioè che può essere riassunto con questa asserzione, la gnoseologia per l'ontologia. Diciamo che questa asserzione non è del tutto nuova. Prendiamo ad esempio il riferimento ad Heidegger, mi pongo il problema dell'essere, un problema conoscitivo, voglio arrivare ad afferrarlo, in quel momento entro in una dimensione che mi introduce all'ontologia. Ecco, senza adesso azzardare in qualsiasi tipo di presentazione metodologica, quasi come un'astuzia, un'architettura di presentazione della ricerca, non si anticipa mai il fine. Dobbiamo per il momento analizzare se questo tipo di filone in cui Rosmini può essere inserito possa funzionare. Per adesso io stesso non presenterò una posizione sulla assenso o meno rispetto a questo presupposto. Vediamo se la costruzione di questa logica che vi presento possa arrivare a validare questo tipo di presupposto oppure inficiarlo. Il problema drammatico, quindi il tema e la drammaticità che nasce da questo tipo di presupposto, è questo. Il soggetto, che potremmo a questo punto tradurre con i molti, riferendoci ai due poli, uno e molti, perché il soggetto è molti? Il soggetto è molti perché il soggetto, in quanto tale, rispetto proprio alla sua definizione di soggetto, è determinato. Essendo determinato, presenta delle molteplicità. Le molteplicità sono le più diverse. La prima molteplicità è quella del dualismo. Ho un pensiero, ho un sentimento, ma il sentimento non è unitario. Il sentimento si articola e si declina in molteplici determinazioni sensibili, percettive. Lo stesso pensiero si oppone a questa sensibilità, perché, e Rosmini aderisce a questo, il pensiero non si muove all'interno di una struttura meccanicistica a cui Rosmini aderisce. Il pensiero va verso la libertà, Ma anche questa libertà a sua volta è determinata nel momento stesso in cui una libertà presuppone due poli, una scelta e un'altra scelta. E già questa è una determinazione molteplice, altrimenti ci sarebbe una conformità e un assenso anche di tipo gnoseologico, unitario, etico in modo universale. E così non è. Quindi il soggetto è molti e quindi vive di determinazioni. A questo punto dobbiamo trovare dove inserire l'altro polo, l'unità. L'unità è noto a tutti, mi limito a descrivere la tradizione storiografica che ormai in questi nostri incontri, in una quarta fase, sta diventando fortunatamente problematica. Dove sta questa unità? E questo è il grande problema. Partiamo dagli inizi. Questa unità dovrebbe risiedere, e questo è, diciamo, consensuale rispetto a tutta una tradizione di lettura rosminiana, dovrebbe stare in questa intuizione intellettuale dell'essere. Ora, se questo essere unitario, che è indeterminato, come tutti sappiamo, se è indeterminato, non c'ha la possibilità di vedere delle determinazioni, è tautologico, ma se è indeterminato, gli opposti coincidono necessariamente fra loro. È quasi un problema cusanico. Coincidono, è indeterminato, non si può vedere nel giusto e sbagliato, bene o male, è unità, è incondizionatezza. Eppure, secondo quello che noi abbiamo letto e sappiamo di Rosmini, questo essere indeterminato sta in un'intuizione intellettuale di tipo soggettivo, di un soggetto che è determinato. Abbiamo quindi questi poli drammatici. Perché drammatici? Perché abbiamo un incondizionato, un indeterminato, che viene letto e conosciuto, e qui dobbiamo vedere se Donà ha ragione a questo punto, perché finiremo nel trascendentale e non nel trascendente, perdendo per sempre l'ontologia, ed è questa la grande sfida del nostro progetto odierno, di rileggere una quarta metafisica, perché a questo punto tutte le fasi che hanno preceduto, Kant o non Kant, vedere Rosmini come quello o quell'altro, rifiniamo sempre nel trascendentale. Se questo uno, incondizionato, sta nell'intelletto di un soggetto, necessariamente avrà una sua condizione di tipo trascendentale. Non ne usciamo da lì e l'ontologismo è impossibile riprenderlo nella sua autonomia e nella sua assolutezza. E questa è la grande sfida del nostro progetto, di un nuovo progetto di lettura. Non possiamo rimanere ancorati, e questo è un messaggio nuovo che deve arrivare dalla nuova ricerca rosminiana, sulla declinazione delle tre forme, ideale, reale e morale. Non deve essere più una struttura e un'architettura statica. Dobbiamo finalmente vedere come questo indeterminato si relaziona ai molti. Ma chi sono questi molti? I molti è il soggetto. Perché anche ciò che è esterno al soggetto è sempre percepito da un soggetto che ne vede la molteplicità. La molteplicità è il soggetto ed è l'unico punto, a questo punto delle ricerche siamo arrivati, dove si può vedere l'ontologia. Ma allora ha ragione Donà. L'ontologia si può conoscere solamente attraverso la domanda che parte dove l'essere e lo riscopro, riconoscendo in esso le determinazioni, da ogni determinazione ricostruendo la sua unità. Ma a questo punto l'ontologia è una costruzione soggettiva e di conseguenza è una contraddizione che l'ontologia, l'in sé, l'assoluto che prescinde dalla conoscenza di sé, venga letta dal soggetto. E questo è il polo drammatico. E Rosmini avrebbe finito di essere un'originalità, un unicum nella storia del pensiero. Aderirebbe, forse a questo punto, se noi decliniamo queste problematiche, spulciandole, sviscerandole all'interno di questa linea, Rosmini rientrerebbe sempre nella mainstream di un kantismo e, anche da un punto di vista di trasmissione del suo pensiero per motivi culturali, non entrerebbe mai ad essere un punto di riferimento differente, non migliore o peggiore, differente rispetto a una mainstream che ha occupato la scena culturale e filosofica europea. Quindi a questo punto dobbiamo vedere, cercare, io propongo, la ricerca è sempre una proposta, non è mai una asserzione, propongo di vedere come in questo rapporto, nella drammaticità, si possa risalvare un'altra, ci tengo a sottolineare questo, un'altra metafisica, non che l'ontologia, il recupero dell'essere, nella sua universalità, nell'incondizionatezza, sia un'altra metafisica rispetto a quella detta precedentemente, ma se noi la vediamo dal punto di vista del soggetto che la deve riscoprire, sarà sempre una metafisica un po' imbastardita, un po' ibrida. Dobbiamo recuperarla nell'insé, ma allo stesso tempo non perdere il soggetto, la molteplicità, perché ricadiamo in una mainstream opposta. Cadiamo in quel dissolvimento nel soggetto, del soggetto, nell'oggetto, nell'incondizionato, in cui il soggetto non ha nessun ruolo, si perde ogni tipo di schema logico, teologico della creazione di un soggetto che deve conoscere questo oggetto. Sembra quasi che Rosmini, letto fino ai giorni nostri in questo modo, sia un gatto che si morde la coda. Cioè non esce né una soggettività né un'ontologia, si mordono l'una con l'altra e ognuna esclude l'altra, è quasi un'antinomia. Vediamo come nella polarità drammatica, invece, propongo, si possano salvare entrambi con un prezzo da pagare, un dramma e una tensione, come recita il mio titolo stesso. Questa introduzione del problema che ho cercato di presentare, richiamandomi ancora a parole dello stesso Donà, viene aggravato appunto da l'inseità. E questo è il grande presupposto che non ci fa comprendere questa polarità. E cioè, l'ontologico, l'essere universale, incondizionato, che non può essere mai determinato, perché altrimenti non sarebbe più ontologia, nel momento in cui si determina, sarebbe lui stesso soggettività, ma non ha bisogno di essere soggetto, l'ontologia, sta dentro, è insito nella soggettività. La coincidenza degli opposti, dell'essere indeterminato, sta dentro le opposizioni. Questo è il dramma. Il soggetto vive di opposizioni, come ho anticipato prima, fisiologiche, morali, gnosiologiche, culturali, sociali, ambientali, esistenziali. Vive in una continua molteplicità di opposizioni nel suo rapporto tra se stesso e l'ambiente. Però sta un essere indeterminato, secondo Rosmini, che in cui gli opposti coincidono. Abbiamo proprio un problema che non può essere risolto. E sto cominciando a mostrare la mia posizione, a delinearla. Non possiamo risolverlo con problemi gnosiologici, né tantomeno di tipo logico. Che, attenzione, non sto mettendo le mani avanti che sto per escludere la razionalità, tutt'altro, come vedremo fra breve. Ma la logica a questo punto non può essere già un primo approccio all'ontologia. Farò dei riferimenti proprio alla logica rosminiana citati da lui stesso in alcune pagine della teosofia. La coincidenza degli opposti sta in un soggetto che vive di molteplicità di opposizioni, il problema logico già muore così. È un'antinomia, è impossibile risolverlo con la logica. L'idea universale dell'essere convive con enti particolari inconciliabili. Il primo è il fatto, riferendoci all'antropologia, fra animalità e spiritualità, che sono già di per sé opposte, ma ognuna presenta all'interno stesso, specifico, delle opposizioni. Nella morale ci sono delle opposizioni, il bene e il male, la scelta di questo oppure dell'altro, è tutta una opposizione, ma c'è questa incondizionatezza. Come farà a questo punto questo soggetto che vive nell'universalità ma è opposto, e questo è il suo dramma, a diventare ontologia, senza però, perché altrimenti stiamo dando semplicemente una lettura di dissolvimento, quasi di eroico furore bruniano, e risolviamo Rosmini con un altro tipo di tradizione, non avrebbe senso tutto questo discorso, senza però distruggere la soggettività che deve essere il perno e la condizione, questa opposizione per arrivare all'indeterminato. Come? La logica non ci aiuta più. Il principio di non contraddizione non aiuta più. E lo dirà fra breve, leggerò un passo della teosofia, lo dirà proprio Rosmini, questo dramma, lo metterà in luce lui stesso. La bellezza di Rosmini, secondo il mio modesto avviso, è quella di, l'ho sempre vista in questo modo, nei diversi aspetti che ho studiato, che poi seguono una linea tematica che interessa personalmente le mie ricerche, come tutti, La bellezza di Rosmini molte volte si trova nei piccoli dettagli, che sono quelli che sfuggono alla sua ricostruzione più storiografica, più visibile, più tangibile del suo pensiero. Ed è questa la sua grande bellezza. Non si presta a nulla a Rosmini, questa è la sua grande magnificenza. Funziona a questo punto. La metodologia è questa. Dovrebbe essere così ogni tipo di ricerca. Dobbiamo sempre rispondere a un presupposto metodologico, altrimenti non raccontiamo niente se non descrizioni di cose che leggiamo. Funziona l'interpretazione di Donat. Cioè, la gnosiologia è per l'ontologia in Rosmini. Cioè, come sempre abbiamo visto, cioè partiamo da una determinazione e attraverso una sorta di indutivismo gnosologico arriviamo a scoprire l'essere ideale, universale, che è dentro le nostre determinazioni entiche. Funziona proprio così o il contrario, che è una provocazione filosofica, o il contrario. Attraverso la possibile dimostrazione di questo contrario, che certamente non deve provenire solamente dalla ricerca del singolo, ma deve trovare una corrispondenza dialettica, di opposizione, di consensi da parte di chi possa vedere questa nuova traccia di pensiero, è possibile veramente recuperare in Antonio Rosmini una metafisica che è altra, nel senso che finalmente viene recuperato l'ontologia, l'essere in sé, attraverso il soggetto, ma non come la domanda cos'è l'essere. Non una domanda di tipo heideggeriano, esistenzialista, tutt'altro. Vediamo questo aspetto. Il soggetto, in uno stato di non conoscenza, nel momento in cui non applica la sua dimensione teoretica, logica, in cui non applica i principi di non contraddizione, di coerenza fra le diverse componenti, vive, non conosce, vive nell'essere indeterminato. È un problema difficile da comprendere nel momento stesso in cui si recitano le ricerche di un convegno. In un convegno si sta in una dimensione teoretica, ed è proprio difficile nel raccontare questa indeterminatezza, che andiamo noi stessi nella determinazione, nella perdita dell'ontologia. Il soggetto che vive, non nella dimensione teoretica, vive nell'essere indeterminato, vive non attraverso l'essere indeterminato, non attraverso una mediazione tra l'ideale e il reale, vive nell'essere indeterminato. Non si pone neanche il problema se sia reale o morale, vive nell'ontologia, nell'essere universale, che non declina alcun tipo di determinazioni. Può essere banale, un fanciullo, un idiota, nel senso locchiano del termine, il selvaggio, vive nell'indeterminato. Vive certamente nell'indeterminato. Chi ha un atteggiamento minimamente teoretico non potrà, dal suo punto di vista, vedere che un individuo di tal fatta vive nell'indeterminato, perché lo sta leggendo attraverso le determinazioni, ha già distrutto l'ontologia. Attenzione, l'uditorio non creda che stia andando, perché sto andando proprio nella direzione contraria, a demolire la razionalità, perché starei andando verso dimensioni di ontologia esistenzialista che deve abolire un certo tipo di logica. Tutt'altro, vedremo che il dramma è proprio una logica che deve scoprire l'ontologia attraverso vivere il dramma della gnosiologia. Il dramma della metafisica di questa polarità, uno e molti, a questo punto si delinea nel modo seguente. L'adesione soggettiva all'essere universale coincide con un abbandono di sé. Attenzione, non finisce qui questa conclusione, perché finisce qui. Coincide con un abbandono di sé, vuol dire mi dissolvo dalla mia soggettività, entro nell'essere, tritto e ritritto. No, coincide con un abbandono di sé, attraverso di sé. Ed è questo il dramma. Il dramma è quello di abbandonare me stesso attraverso me stesso, cioè attraverso la mia molteplicità, attraverso le mie determinazioni, in una tensione bipolare fra uno e molti che non può essere mai risolta. Non può essere mai risolta né nell'un polo, né nell'ontologia, né nella gnosiologia soggettiva, ma rimane in uno stato di tensione. Se, e introduco la direzione verso cui voglio arrivare, se il soggetto poi spiegherò meglio come si articola questa tensione, rimane all'interno di questa tensione, determinato o indeterminato, è l'unico modo in cui vivrà, vive l'eterno. Non starà mai nel polo temporale della determinazione, che si inchioda nel cui è ora, né si disperderà in una conclusione temporale della fine, che vuol dire quindi una temporalità individuale, la fine della sua soggettività per l'eterno. No, rimarrà in questo polo, in questa tensione, e nella tensione insopportabile, quasi che sia meglio che duri, come direbbe un aforisma di Oscar Wilde, si determina un ingresso soggettivo nell'eterno, in Dio, nell'infinito, nell'indeterminato. Vediamo meglio come si declina questo tipo di approccio, che è molto complesso da delucidare, proprio stiamo parlando di una tensione e non di poli identificati che andrebbero più facilmente strutturati, spacchettati. Quando abbiamo un problema definito qui e ora è facile spacchettarlo con deduzioni più o meno condivisibili. Quando si parla di una tensione è sempre, per quello dicevo, è sempre difficile parlare di una tensione in modo teoretico, ma è l'unico modo di farlo. Già raccontare questo è un dramma per lo stesso teoretta che lo racconta. Vediamo questa, andiamo adesso a vedere i testi. Sono solito fare le mie ricerche sempre attaccandomi ogni tanto a un testo, altrimenti chiunque potrebbe inventarsi qualsiasi tipo di deduzione. Vediamo un po' questo punto della teosofia, numero 778, in cui Rosmini poi invita a confrontare la logica. E vorrei, è un mio vizio di ricerca, nonché didattico, commentare alcune parole che possono essere interessanti per eventualmente, non è mai un obbligo naturalmente, supportare quello che voglio introdurre. Il modo anoetico, dice Rosmini, di pensar l'ente è naturale e comune a tutti gli uomini. Al modo dianoetico gli uomini non giungono se non pervenuti ad un certo grado elevato di sviluppo per opera di certe menti che precorrono il resto del genere umano. In sul nascere di questo passaggio accade nelle menti una specie di crisi, una specie di crisi. L'intelligenza umana si trova sorpresa dalla novità, sono parole sue, sconcertata e cade negli errori. Ora, io non da tanto mi sto occupando della teosofia, ma ogni giorno dalla teosofia si scopre qualcosa che distrugge, per quanto riguarda le mie ricerche, tutto quello che si era precedentemente strutturato su altre opere di Rosmini. Gli dà una luce nuova a certi passi della teosofia. È impossibile non leggere questo testo, è impossibile. Deve essere la guida del nuovo millennio rosminiano di ricerca in prospettiva, a mio avviso. La teosofia deve essere una guida per recuperare tutta la produzione geniale di questo, non chiamiamolo più filosofo, diciamo di questo esponente culturale della storia del mondo e delle civiltà. Il modo anoetico. Cosa vuol dire anoetico? Anoetico vuol dire spontaneo. Anoetico vuol dire spontaneo. Cercandolo proprio in un dizionario, senza andare a vedere, a interpretare l'etimologia o il significato della semantica rosminiana. Anoetico vuol dire spontaneo. Cioè spontaneo non nel senso naturalista, immerso, privo di scelta, banale, contestuale, contingente, no. Vuol dire che l'adesione non ha mediazioni di tipo contraddittorio, cioè non nasce da principi di contraddizione. No, non è un'adesione A, quindi non è B e vado ad A. Anoetico è una immersione spontanea, naturale. E infatti, il modo anoetico, dice Rosmini, di pensar l'ente è naturale e comune a tutti gli uomini. Quindi già questa prima asserzione, che poi segue due punti, come suo solito per spiegare, vuol dire che la nostra conformità, anche se non va più bene il termine conformità a questo punto, sempre utilizzato per spiegare la sua morale, comunque, la sua conformità all'essere indeterminato, la conformità del soggetto, non nasce attraverso uno sviluppo gnoseologico. È naturale, è ontologico stesso avere il rapporto con l'ontologico. Naturale in quel senso, secondo Rosmini, anoetico in quel senso, non naturalistico, non contingente, non privo di scelta. L'uomo, e qui si possono recuperare i passi dell'antropologia in servizio della scienza morale attraverso questa nuova luce sulla base della dignità ontologica della persona che vista nell'antropologia, per chi non è esperto della complessità del roveretano, parrebbe quasi un'asserzione da prendere per scontato. Invece qui c'è un significato. E cioè l'ontologia, siamo nell'ontologia perché ontologicamente siamo nell'ontologia, ma questo non si spiega teoreticamente, si spiega dalla nostra stessa natura. Nel momento in cui siamo in uno stato di non conoscenza, privi del principio di contraddizione di tipo logico-razionale, noi siamo nell'essere. Nell'essere. Non è solamente un'idea partecipata al nostro intelletto a cui noi poi riscopriremo attraverso le determinazioni dell'essere reale la scala per risalire al vero essere. No. Noi siamo nell'essere. L'essere non può avere una declinazione dall'ontologia all'idea che è in noi, perché è questo l'errore storiografico che ha portato ad assimilare Rosmini al trascendentale kantiano. Abbiamo potuto leggere in questo modo nel momento in cui abbiamo voluto, come infatti ha letto Donat, la gnoseologia per l'ontologia, vedere il soggetto rosminiano come facendolo entrare forzatamente in una dimensione moderna, quando Rosmini sta per conto suo, ovviamente aderendo all'ambiente socioculturale, politico in cui vive, ma è una mente originale, il soggetto rosminiano non deve conoscere per andare all'essere. Non è questo il suo presupposto anoetico, naturale. Il soggetto rosminiano è nell'essere, ontologicamente è nell'ontologia. Quindi il presupposto di tutto quello che possa scaturire da un'analisi del pensiero rosminiano è l'ontologia. Che a questo punto, secondo il nostro progetto di ricerca, deve assumere un valore differente, il presupposto di partenza ontologico. È come per Heidegger, ma in modo diverso. L'ontologia a questo punto diventa qualcosa di drammatico rispetto alla storiografia che abbiamo visto fino adesso di Rosmini. Però rispetto ad Heidegger non ci poniamo la domanda, arriviamo all'essere, siamo già nell'essere. Probabilmente, vediamo adesso, con la domanda abbiamo un problemino invece, ma questo problemino ci consentirà di stare ancora nell'essere, nonostante tutto. Al modo dianoetico, ricordate, sapete tutti, il termine aristotelico di dianoetico, vuol dire che segue un principio di non contraddizione. Gli uomini non giungono se non pervenuti, attenzione, questo non sono neanche in grado di comprenderlo, dobbiamo vedere a cosa sta riferendo. Se non pervenuti ad un certo grado elevato di sviluppo, per opera di certe menti che precorrono il resto del genere umano. Ora, chi saranno queste menti? Sarà l'educazione, che non sia un certo tipo di cultura a cui lui si sta contrapponendo. Perché il principio di non contraddizione non è un principio che vale per qualsiasi tipo di argomentazione. Deve trovare le non contraddizioni rispetto a un tema che si vuole far filtrare all'interno di una cultura. Chissà chi saranno queste menti. Al dianoetico non giungono se non pervasi da queste menti che hanno anteceduto. Potrebbero essere anche menti geniali a cui lui si sta riferendo, e sicuramente lo sono. Forse Aristotele, avendo usato questo termine, forse Platone. Forse tutti i razionalismi che hanno preceduto lo sviluppo moderno in cui lui si muove del genere umano. È aperta la sfida a questo tipo di ricerca. Ma, tuttavia, dove lui non c'è, vedete, non c'è una posizione in questo, in molti frangenti non c'è una posizione. Però dice, in sul nascere, in questo passaggio, dall'anoetico al dianoetico, potrebbe essere anche lo sviluppo nostro stesso, biografico, personale. dal bambino all'adulto. Il bambino vive nell'essere, nell'ontologia. Però dopo, per lo sviluppo di certe menti che hanno anteceduto lo sviluppo di quell'individuo umano, si arriva al dianoetico. E sul nascere di questo passaggio, che potremo quindi vedere sia nella vita del singolo, sia nella storia, accade nelle menti una specie di crisi. Ed è questa la drammaticità. Ed è questo Rosmini. Ed è questa la sua grandezza. L'intelligenza umana, non la ragione, attenzione, l'intelligenza umana, quella che vive nell'essere in modo spontaneo, ontologico, si trova sorpresa, guardate tutti questi termini, sono quasi termini del barocco, sembrano quasi, sono tutti crisi, sorpresa, sconcerto. Cioè, è successo qualcosa in questo passaggio sicuramente, non è molto semplice, quindi, come è sempre stato letto, reale, ideale, sintetizziamo col morale, facilissimo, c'è un dramma, lo sconcerto, la novità, ma non è una novità, che bello, adesso ho la ragione, posso veramente vedere di come è fatta questa ontologia che ho dentro di me, tutt'altro, è una novità che mi mette a meraviglia, crisi, blocco, in realtà sono uscito dall'essere, col dianoetico, sono uscito dall'essere, ma non è una colpa, è la mia ontologia stessa che mi fa uscire dall'essere. E cade negli errori, e questo è il dramma. È tutto molto più complesso del dire che la ragione è la facoltà, come sempre è stato letto, attraverso cui noi astraiamo il determinato e lo riuniamo nella catena universale degli esseri e finiamo all'ontologia. Sarebbe deprimere un genio fare questo tipo di operazione, dobbiamo aprirne un'altra. Cado nell'errore, il principio di contraddizione cosa mi porterà a fare? A vedere opposizioni, a vedere determinazioni, e quindi posso sbagliare. Nella vita noetica non posso sbagliare, sono nell'essere, è impossibile. C'è una coincidenza degli opposti. Traducendolo in termini, che so, andiamo verso Cusano. La circonferenza non mi porterà mai lo sconcerto. Vivere nella circonferenza. Mai avrò novità. Mai avrò dramma. E il momento in cui quel poligono non toccherà esattamente quella circonferenza, sebbene avvicinandosi ma mai diventando cerchio, che in quel minimo confine fra l'ultimo lato del poligono e quel nulla che mi avvicina all'ampiezza, all'universalità della circonferenza, io sarò sconcertato. Può essere un'immagine per leggere questo tipo di visione. Ora, la domanda a cui, a questo punto di questa ricerca, faccio l'avvocato del diavolo di chi può sentire una proposta di questo tipo è: ma allora, questo abbandono all'essere pregiudica la razionalità? Che sembra che tutto questo approccio metodologico stia portando a capovolgere la gnoseologia per l'ontologia, distruggendo il soggetto, dissolvendolo, e non fate più nessun tipo di analisi razionale, confronto fra poli opposti, andate nell'essere e basta. Andiamo nell'unesistenzialismo? Andiamo nell'immanentismo? No. Il problema è che proprio attraverso questa nuova fase che vi voglio presentare, il polo drammatico lascia completamente intatto il trascendente, ed è proprio il trascendente che risolve questa drammaticità, pur lasciandola in drammatica tensione. Non si risolve mai in positivo, una risoluzione sempre in negativo, in tensione, però con un nuovo tipo di percezione del problema. La ragione, nel passaggio dianoetico, paradossalmente guida all'abbandono. La ragione guida all'abbandono, non al riconoscere attraverso le determinazioni l'unità. È impossibile. È impossibile, distruggiamo il trascendente. Se la ragione astrae il determinato e lo vuole vedere all'interno di un'unità, ha già distrutto il trascendente e l'ontologia. Si sta divinizzando nell'ontologia una ragione che fa questo tipo di operazione. Sta costruendo essa stessa l'oggetto. Siamo a Kant. Col metodo razionale mi sta costruendo l'oggetto, se lo interpretiamo in questo modo. La ragione deve avere un altro tipo di funzione, deve svolgere la sua funzione di anoetica come criterio drammatico regolatore per l'abbandono all'uno, all'essere, non all'ente. L'ente è la determinazione dell'essere nell'immanente, nel reale. Ma è l'ente che ha l'essere in sé, ma l'essere universale, trascendente, indipendente da tutto questo, che la sua vera bellezza, altrimenti non si potrebbe mai riconoscere, è diverso dall'ente stesso. L'essere è anche nell'ente, ma l'essere allo stesso tempo, non prima essere, poi essere nell'ente. L'essere allo stesso tempo è nell'ente, ma è anche trascendente. Non è una descrizione che può essere posta in una struttura, in un'architettura di tipo cronologico-temporale. È un'architettura di tensione. Come ho detto prima, la tensione non ha poli temporali. La tensione di essere trascendente è essere che anche nella determinazione entica, nell'identità entica, per citare le sue parole della teosofia, è una tensione eterna. E questo è il grande dramma a cui il soggetto è chiamato con responsabilità ad abbandonarsi, non a dissolversi in modo kierkegaardiano, per intenderci. Non abbandonarlo la sua identità disperdendosi in un dramma di opposizioni. No, è la ragione che l'insegna l'abbandono, pur rimanendo soggetto però. È difficile spiegarlo teoreticamente, perché è proprio un vivere nell'ontologia. Il vivere dell'ontologia può essere solo effettuato, non teoreticizzato. Ma dobbiamo cercare di scandire i termini del problema. La ragione che opera nel determinato, perché la ragione opera solo nel determinato, è dianoetica. Dice questo è così, nel momento in cui stesso sta asserendo che questo è così, sta per forza dicendo che non è in un altro modo. Ce l'ha già insegnato Platone tutto questo, no? Non c'è bisogno di chiamare in causa Rusmini, che riprende tutta una tradizione passata, sistematizzandola verso questo nuovo tipo di approccio originalissimo. Ci determina qualcosa, com'è, come è questo perché è bene, quindi qualche cos'altro è male, quindi si muoverà sempre nelle opposizioni. Io sento il freddo e quindi non sto sentendo il caldo. Il determinato sconvolge l'universalità ontologica, il trascendente lo sconvolge. La libertà è un dramma, non è certamente un atteggiamento di tipo positivo che mi porta alla felicità, tutt'altro. La libertà è un dramma, c'ha due determinazioni, altrimenti non è libertà. E cosa fa la ragione? Questo l'aveva già detto forse anche Spinoza. La causa fa un'operazione di causalità, di relazioni causali, ma non specifica nessuna unità, e questo è il problema, per due motivi principali. Primo, perché non riuscirà mai a trovare tutta la catena delle concatenazioni causali, è impossibile perché è soggettiva. È facilissimo questo da comprendere. E poi, anche se riuscisse, paradossalmente, impossibile, ma ammettiamolo, soggetto trasformato in Dio, che riesca a trovare tutte le concatenazioni causali, non troverà mai l'uno, è impossibile. Non troverà mai l'uno perché sarà sempre concentrato a vedere il determinato in quanto causato effetto di altro. E quindi sarà sempre un polo, molti, mai unità di per sé. E dice Rosmini, la facoltà di conoscere, riferendosi alla ragione, quello che appartiene all'essere, poi cercherò di commentarlo, e che tuttavia non è dato nell'intuizione. Guardate la contraddizione del problema. Cioè, la ragione ci consente, come sappiamo tutti, di determinare questo ente ideale virtuale, quello che appartiene all'essere, la sua entità, ma non il suo essere, la sua identità entica, che non è essere. E ci consente di vedere l'essere nell'ente. Ma tuttavia non quello che è dato nell'intuizione, che il nostro vivere anoetico nell'universalità dell'essere, spontanea, ontologica, ci fa vedere l'essere, ma non quello che è l'uno. E attenzione, non è... Se qualcuno sta pensando a un certo tipo di approccio, perché quando si fa una ricerca si tende sempre a trovare un'adesione storica a qualcos'altro, questo va bene, faccio lo storico di mestiere, ma non sempre è necessario per forza trovare in qualcun altro un'adesione, ha detto quello come ha detto lui, l'ha detto Rosmini. Attenzione a non confondere, anche perché molte volte sovrapporre categorie storiografiche temporalmente lontani, questa volta non ha senso vedere uno che ha letto un altro che non ha mai visto, se non come nome, in una tomba. Non ha senso fare queste relazioni. Però, se qualcuno dovesse pensare che questo sia l'ontologia e l'essere nascosto di Heidegger, non è questo. Non è l'essere che si nasconde e si ritrae heideggeriano questo. No, l'essere è visibile in Rosmini, non è nascosto, è nell'ente. La ragione astrae dall'essere reale e vede l'essere nell'ente. Però il problema non è che si nasconde, c'è, ma c'è nell'ente. Non c'è nell'unità con la ragione, è solo nell'intuizione. Ma l'intuizione può rimanere solo intuizione, perché nel momento in cui si trasforma in ragione, abbandona quell'ontologia anoetica. A questo punto, la conclusione di questo problema cosa può essere? Non si raggiunge l'ontologia? No. Allora, voglio proporre una visione che Rosmini presenta e analizza e apre una dimensione di ricerca rispetto all'ontologia che può avere dei punti di riferimento con una scienza non ontologica, una scienza fisiologica, una scienza medica. Il problema della fisiologia non è una metafora, perché lui tratta di questo problema all'interno del suo circuito di pensiero. Allora, la fisiologia cosa potrebbe essere? Non c'è la fisiologia nell'uomo, è evidente. Non è che noi abbiamo una fisiologia, assolutamente. Noi abbiamo, dall'inizio, dal nostro primo respiro, abbiamo un modo di vivere nell'ambiente. Che è fisiologico? No, fisiologico al momento in cui una ragione scientifica dice che tutto questo è organizzato secondo relazioni di causalità. Ma noi non viviamo in relazioni di causalità. Pensate a Perannatti, la fame, bisogni fisiologici, la sete, le pulsioni, le percezioni di tristezza, i cambi di umore. Tutto questo è frutto di una fisiologia nel momento in cui c'è una scienza che ci dice che c'è un collegamento causale fra queste funzioni. Basti pensare che forse Cartesio ha cominciato a vedere questa funzionalità, prima c'era una struttura anatomica fissa e statica, nessuno si era mai azzardato a dire che avesse una relazione, se non di tipo animistica, essenzialistica, che dalla scienza se ne andava poi fuori. Quando la fisiologia entra come ragione fisiologica di vedere dei nessi di causalità, delle relazioni di movimento, dove tutto è effetto e causa di altro, è una scienza drammatica. L'anatomia si distacca, non vuole avere impartita questo nuovo tipo di animismo, secondo lei. L'anatomia ha vinto ormai come regina di scienza. L'ingresso di questi vitalismi fisiologici, meccanicistici, viventi, che portavano un illuminismo materialista, però che doveva recuperare un certo tipo di vivente che non poteva essere più di un trascendente, ma messo nella materia. All'anatomia disturba alquanto. Quindi, cosa succede per Rosmini quando si parla di fisiologia? Lui dice, il nostro corpo vive all'interno di una unità. E nel mentre che vive in questa unità, non sente la sua determinazione. Non sente assolutamente le sue determinazioni sensibili. Non sente il molteplice sensibile. Ora vedremo perché. E lui, aderendo, poi vediamo come possiamo andare alla metafisica a questo. Lui, aderendo a un certo tipo di visione, comincia a trovare anche questa unità di sentimento unitario, incondizionato, comincia a vederlo anche localizzato fisiologicamente. nel sistema nervoso centrale. Aderisce a questi dibattiti. Centralina del corpo che promuove tutte le comunicazioni determinate del reale e dell'empirico attraverso un'unità, che non è unità, sento questo e quindi perché qualcosa lo sta causando, sento e basta. E dice il sentimento, sempre la teosofia, niuna comunicazione adunque della realtà a noi è possibile se non è fatta in noi. Ma se è fatta in noi, è fatta nel sentimento, perché noi siamo sentimento. Guardate questa spiegazione, questa esplicitazione. Perché noi siamo sentimento, e cioè nel momento della nostra vita biologica, però non solamente adesso della quella parte di animalità di Rosmini che tratta, la nostra vita biologica, noi non sentiamo determinazioni dall'esterno. Adesso vedremo perché anche da un punto di vista, vediamo col dolore fisico come questo si può spiegare meglio. Sentiamo una determinazione esterna. Questo ce lo dice una scienza che ci osserva dall'esterno, razionale, che abbiamo una determinazione esterna che si causa in quel modo a causa di un altro effetto relazionato. Noi sentiamo e basta. Abbiamo un sentimento della sensazione, un sentimento unitario di quello che una ragion scientifica come la fisiologia potrebbe essere una comunicazione dell'esterno di tipo determinato. Un'alterazione, ad esempio, quando proviamo un dolore per una malattia, per un accidente con l'ambiente. La fisiologia è un'alterazione di quella componente anatomica, fisiologica, di fluidi, di tessuti. E quindi questo ha causato un certo tipo di percezione, ma questo lo dice un esterno rispetto a noi. Noi fisiologicamente, biologicamente, viviamo con un sentimento di unità di noi stessi, che è l'apertura a un abbandono, che vorrei concludere tutto questo col tema con cui si riassume questo nuovo approccio, che è l'abbandono, però che non potevo utilizzare all'inizio per un semplice motivo, perché detto all'inizio il termine abbandono rivela una sorta di dissolvimento incondizionato, irrazionale, sensista, che non è questo, perché è la ragione che mi guida l'abbandono. L'abbandono è irrazionale, è drammatico. Vediamo come questo può essere tradotto dal punto di vista di un intervento terapeutico sul nostro, sulla nostra alterazione determinata. Allora, se avviene un'alterazione determinata nel nostro processo fisiologico, questo è molto importante, sono anche le evoluzioni dei nuovi modi di intervento terapeutico e di intendere le scienze mediche e sanitarie odierne, che ormai hanno fallito dal punto di vista di osservazione razionale. Hanno fallito e si stanno ricostruendo sulla base di queste problematiche, dove Rosmini sta entrando prepotentemente, perché può aiutare questo fallimento verso cui è andato un certo tipo di vitalismo oggettivo, materialista, che ha voluto, come anticipato prima, togliere, strappare il sentimento dal trascendente e ficcarcelo nella materia. E questo è il grande problema. E questo ha dato luogo a un certo tipo di scienza oggettiva, mi ripeto sempre, utilizzando il termine anglosassone, a quel tipo di approccio al disease, cioè l'alterazione allo star male oggettivo, che ha sostituito l'illness, usando il termine antropologia anglosassone, cioè quella percezione, quel sentimento che abbiamo della nostra alterazione determinata, così come è detta dalla visione del disease pronunciata dalla ragion fisiologica o dalla ragion medica, diciamo che si è articolata dal 6-700 in poi, appunto, dopo i cambi culturali che sono avvenuti, come sappiamo, a partire dall'Europa. Vediamo un po' lo star male. Lo star male Tutti noi, anche se non ci rivolgiamo a un osservatore esterno, siamo portati culturalmente, dopo quel passaggio di cui lui ha parlato, a dire che mi fa sento male perché ho un'alterazione, uno potrebbe comunicarlo come un dolore, a una certa componente determinata di me, della mia struttura fisiologica, che allo stesso tempo è un dolore percepito dall'interno come uno star male universale. Ma in realtà la determinazione fisiologica che provoca quel tipo di dolore è un dolore che si altera della mia unità di sentimento, non di sensazione. Io non ho una sensazione di dolore, è un grave errore culturale dato dalla ragione, da un certo tipo di ragione, ma è un dolore del sentimento unitario, il sentimento di quella determinazione che non funziona. Perché noi non sentiamo mai dolore lì, anche quando utilizziamo i termini dolor localizzato, è localizzato rispetto a una percezione esterna che abbiamo di quel tipo di avvenimento discrasico, ma in realtà il nostro sentimento di dolore è olisticamente, unitariamente, incondizionatamente esteso a tutta la nostra persona. Sento male, non ho sensazione di male, sento male in tutto me stesso. Ora, questo riferimento può essere collocato, e adesso ritorno all'inizio delle mie ricerche, dopo questo aggiramento nuovo della teosofia, a tornare all'animalità, da cui sono partite le mie ricerche anni fa, al libro dell'antropologia in servizio della scienza morale. Quindi da questa animalità, che è un libro di fisiologia, il libro dell'animalità, ne ho parlato altrove, possiamo trovare attraverso il sentimento, che non è una sensazione, un principio del sentire unitario, possiamo trovare un modo d'essere unitario che ci abbandona attraverso la bellezza, l'armonia, l'eucrasia, lo star bene incondizionato del corpo, dove il bene non è l'equilibrio fra determinazioni tra loro relazionate, ma lo star bene è un sentimento di percezione unitaria di noi stessi biologicamente, animalmente. E questo può essere un presupposto, e qui è il punto di partenza di ulteriori sviluppi. Le ricerche non si fanno mai in un giorno, in due mesi o in due anni, ma hanno un punto che deve essere analizzato, e dagli errori o dalle, diciamo, verità che può dire una ricerca si parte verso uno sviluppo. La percezione del sentimento di unità, della mia animalità, del mio essere biologico, può portarmi ad andare anche oltre questo sentimento biologico e abbandonarmi in modo metafisico attraverso la mia fisicità, non più a questo punto, in conclusione di questo contributo, di questa proposta che ho cercato di delineare, non più un abbandono di tutto me stesso, di tutta la mia corporeità, perché sono soggetto corporeo, non nascondiamoci, sono soggetto corporeo, non più all'idea dell'essere, non funziona più, ma a questo punto tutto me stesso deve essere trasportato e abbandonato con una ragione che mi dice che questo abbandono è contro la mia natura determinata, ma allo stesso tempo questa contraddizione, dice in altri punti della teosofia, questa contraddizione è una contraddizione, perché l'abbandono è contraddittorio rispetto alla mia natura determinata, me lo dice la ragione, ma questa consapevolezza mi porta a voler andare verso non più l'idea che è dentro di me intuita, ma a superare l'essere nell'ente e vorrei andare con tutto il mio corpo, con tutto me stesso, a vivere in un'ontologia non immanente a me stessa, perché non è nella mia idea, ma andare oltre e andare in una metafisica ontologica dell'essere che in una prima fase può essere già drammaticamente vissuta e abbandonata nella vita delle molteplicità, questa unità, ma non dentro di me, fuori, indipendente, con questo dramma, e in una seconda fase, ma qui si apre il soprannaturale, che non è mia competenza e non ho studiato, se bisognerebbe andare a vedere lì, e in un'altra fase, probabilmente, superare questo paradosso, ma qui bisogna uscire fuori dalla vita naturale, questo paradosso, elevarmi a soggetto drammatico determinato nell'unità incondizionata fuori di me, mantenendo questa attenzione in modo non drammatico.